In moltissimi ci avete ringraziato per tutto il lavoro che stiamo facendo con Real Men e noi vogliamo fare ancora di più, ma ci serve il tuo aiuto. Ora ci rendiamo conto che per fare una proposta più profonda abbiamo bisogno di un sostegno. Per questo motivo lanciamo un crowdfunding per una finestra temporale di 3 mesi fino al 31 marzo 2025. Se vuoi essere dei nostri e dare un aiuto concreto, puoi inviare il tuo contributo usando il link in descrizione o visitando realmen.it. Per continuare abbiamo bisogno della tua generosità. Senza di te non si può fare.
1, 2.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forgiano gli uomini.
Smettila di pugnacolarti addosso e muovi.
Mettici mano.
Muoviti.
Bentornati ragazzi a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Al microfono Francesco ed Emanuele.
Ben ritrovati a tutti.
Vorrei iniziare questo episodio, Manu, ringraziando veramente di cuore tutte le persone che stanno partecipando al crowdfunding per sostenere la stagione 2025 di Real Men. Questa è proprio una cosa bomba.
Esatto, in molti ci avete risposto alla chiamata, quindi vi ringraziamo.
È molto bello. Volevo spendere
del sostegno.
Sì, no, è molto bello perché cioè, diciamo, noi siamo sempre spesi per questo progetto, diciamo, dando, cioè credendo nella verità di quello che stiamo facendo, ma senza stare a pensare, no, ad altro piuttosto che a questo, senza mai strumentalizzare quello che facciamo. E all'oggi, come abbiamo scritto e come abbiamo detto anche nel, appunto, in questo piccolo intro che abbiamo aggiunto agli episodi, per andare più in profondità sentiamo l'esigenza di avere un sostegno pratico, no, per dedicare più tempo e più risorse a Real Men e vedere come ci sia una risposta da parte vostra, comunque ancora di più ci sostiene e ci motiva ad andare avanti con ancora più profondità, no? E ancora più motivazione. Cioè, un fatto, questo è chiaro, no? In questo tipo di esperienze, se la mia idea è sempre stata questa, che se è utile, allora è giusto in qualche maniera che chi ne trae beneficio possa sostenere in maniera anche concreta, no, il progetto. Se invece non è utile, tanto vale non sostenerlo, però a questo punto neanche noi stiamo qua. Ecco, non sono il tipo di persona che gli piace sentire la propria voce, ecco, quindi né tu tanto meno. Quindi
neanche meno, anzi.
No, volevo spendere due parole giusto per spiegare un po' meglio perché abbiamo deciso questo modo, no? Perché davanti a noi avevamo diverse opzioni, un'opzione che era anche stata discussa un po' nei gruppi Real Men, un ragazzo aveva scritto anche un'email così, era magari di sostenerci, per esempio, non so, proponendo dei gadget, potrebbe essere la maglietta, potrebbe essere
un coltellazzo
da Real Men, da survival, con intarsiato Real Men e queste cose così. Oppure ci poteva essere il discorso di creare degli episodi o dei contenuti che fossero solo a pagamento. Questo è un secondo modo. Terzo modo, me l'avevo in mente, non mi ricordo. La pubblicità. Il modo classico è la pubblicità, sponsorship e questo tipo di cose. Ci sono altri modi di che
abbiamo pensato alle esperienze, un qualcosa di costruire tante esperienze per potersi finanziare. Abbiamo avuto molti anche dialoghi su questo.
Cioè, quindi volevo spiegarvi perché queste quattro modalità non ci sembravano adatte. Allora, il primo fatto, quello di vendere, diciamo così, dei gadget, chiamiamoli così, per quanto possano essere anche belli e fatti col cuore, come volete voi. Il punto è che nel vendere dei gadget il nostro tempo e le nostre energie sarebbero spese nel sviluppare il prodotto e nella logistica. E ci siamo resi conto addirittura che un bel coltellaccio comunque viene a costare 50, 60, 70 euro, in cui magari veramente la maggior parte di questi soldi vanno nella produzione dell'oggetto stesso. Quindi, diciamo, l'oggetto non finanzia realmente il progetto, comunque lo finanzia molto in parte, e comunque c'è tutta la parte di logistica, spedizione, non so, resi o altri problemi di questo tipo qua. E quindi abbiamo deciso che noi volevamo dedicare le nostre energie nel progetto, e quindi questa cosa qua l'abbiamo scartata per questo motivo, no?
Sì.
La seconda cosa è quello di rendere alcuni contenuti soltanto a pagamento
o con
abbonamenti, così. Questo sicuramente è una modalità possibile, diciamo la maggior parte dei progetti utilizzano, diciamo, questo tipo di strada, però questo tipo di strada secondo me preclude la possibilità ad altre persone di venire a contatto con gli argomenti di cui parliamo, e invece il nostro interesse principale è proprio quello di divulgare il più possibile questi argomenti e non limitarlo a una cerchia ristretta di persone che decidono di finanziare o di comprare una membership o questo tipo di cose. E anche perché nel discorso della membership il prezzo del nostro contributo, del nostro lavoro, lo diamo noi. Invece una cosa che mi è sempre piaciuta appunto nelle donazioni, nel crowdfunding, è che il prezzo di quello che stiamo facendo lo dai tu che fai la donazione. Quindi se pensi che il nostro lavoro vale un euro, dai un euro; se pensi vale 100 euro, dai 100 euro; se pensi vale 1000 euro, dai 1000 euro. E questo, secondo me, questo tipo di libertà è molto bella, perché io credo tanto nel riconoscimento dei contributi, non credo tanto nel che la gente se ne approfitti, ecco. Ci sta la gente che se ne approfitta, ci mancherebbe, però secondo me è anche educativo mettersi a nudo di fronte alle altre persone e dire: dai tu il prezzo al mio lavoro, ecco. E questa cosa è una cosa che mi piace molto. Quindi il membership, ecco, in qualche maniera crea anche una relazione in cui, io ti ho dato 10 euro al mese e quindi adesso non so che cosa, cioè non so, anche aspettative. Questa cosa non mi piace. Terzo metodo, quello sicuramente delle sponsorship, della pubblicità, è una cosa che veramente io aborro, per utilizzare un termine aulico, per non dire altre parole che forse sono meno auliche, perché questo qua è una vera manipolizzazione del contenuto per scopi commerciali. Cioè io per guadagnare quei 30 centesimi, quei 15 centesimi, perché ti ho fatto ascoltare la pubblicità, ti rifilo le saponette, e questa cosa la trovo veramente schifosa. E penso che se tu mi vuoi dare 15 centesimi, mi dai 15 centesimi e fine, non facciamo tutto sto teatrino che ti devo vendere, non so, il sapone di casa, la marmellata bio per diventare più real man, esatto, proteica o non so che cosa.
Sì, inoltre c'è anche una questione di libertà, no? Nel senso che si perde in libertà dei contenuti se il nostro sostentamento dipende da prodotti o servizi esterni, cioè rischi di perdere quella libertà.
Sì, 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 no, io non voglio commercializzare questo canale in nessun modo, quindi questo sicuramente è un'opzione che non ho mai considerato. Anche quando avevamo il blog di 5.2, ci abbiamo mai messo un advertisement di nessun tipo, e comunque soprattutto con 5.2 ci abbiamo un sacco di richieste di prodotti, cose così da sponsorizzare, e noi decliniamo sempre tutto, perché non è questo il modo che crediamo. Il quarto metodo, sicuramente quello dell'esperienza, è interessante fare delle esperienze a pagamento per poter sostenere Real Men. Ha senso, perché chiaramente l'esperienza è una cosa molto pratica che ha dei costi vivi. Però ecco, secondo me il valore di quello che stiamo facendo è già in quello che stiamo facendo, quindi non mi sembra corretto, ecco, finanziare quello che già stiamo facendo con un'altra cosa ancora.
Certo.
Quindi alla fine questa cosa qua, invece di aprirsi a un tempo, una finestra temporale di 3 mesi, gennaio, febbraio e marzo 2025, per poter raccogliere dei fondi, per coprire i costi di Real Men, e anche il tempo che noi, diciamo,
dedichiamo,
nel senso che noi per stare qua a fare appunto questi contenuti comunque diciamo di no ad altre cose, e che questo hanno poi un impatto economico nella nostra vita, sentiamo la necessità appunto per poterci dedicare serenamente a Real Men di fare questa raccolta fondi. La cosa bella appunto è la risposta che stiamo ottenendo. Continuate a rispondere, speriamo abbiamo un nostro target ideale, diciamo così, mentale, un po' campato per aria, però insomma una cosa che così abbiamo pensato, quindi continuiamo a raggiungere, perseguire questo target fino al 31 marzo. Per il resto grazie, di cuore veramente.
senza chiaramente cioè, apprezzando anche qualsiasi modalità di qualsiasi altra persona che possa usare altre modalità di raccolta fondi, che non è una critica a quel mondo lì, però una cosa perché noi abbiamo molto discusso su quanto sia importante anche il processo del dare qualcosa, perché dimostra il tuo interesse, il tuo voler investire, no? In un, per esempio in un cammino maschile, no? Questa è una cosa su cui siamo molto interrogati. E, lo specchio del crowdfunding per noi è prezioso anche perché ci aiuta a capire quanto valore aggiunto noi stiamo dando agli altri, diventa un feedback anche, diciamo, a 360 gradi, quindi...
No, è molto bello, molto bello. Ma non è questo l'argomento di oggi.
Non è questo.
No, volevamo appunto volevamo aprire ringraziando e spiegando un po' meglio, perché mi sono reso conto che magari non avevamo spiegato bene il nostro processo per arrivare a questa raccolta fondi. No, la cosa che volevamo raccontarvi oggi è qualcosa di molto più ampio, ed è un episodio che abbiamo così
in canna
da parecchi mesi ormai, no? Parecchi
mesi. Un anno, mi sa, più di un anno.
Addirittura. Che è quello appunto sulla...
Pensate che la prima volta noi l'abbiamo registrato, ma in realtà abbiamo avuto dei problemi nella registrazione,
scorso. Problemi abbiamo avuto.
E questo spiega già qualcosa dell'argomento.
Sì, sì. Allora, la battaglia spirituale avete sicuramente visto nel titolo del podcast, dell'episodio. E la battaglia spirituale, allora, metto subito le mani avanti, e cioè che è un argomento molto vasto, di cui sicuramente non pensiamo di tirar fuori qualcosa di esaustivo, però pensiamo che invece sia un argomento importante di cui parlare, un argomento importante soprattutto su cui riflettere, pensare e starci e essere presenti e consapevoli. Quindi per questo adesso lo buttiamo fuori, anche se non ci sentiamo pronti, non ci sentiamo adeguati nel farlo e tutto il resto. Quindi piate quello che arriva, sempre una scarpa e una ciabatta for life, e poi per il resto insomma ci penserà qualcun altro.
Una scarpa e una ciabatta in quattro piedi,
Sì, sì, certo, quindi... La vorrei innanzitutto iniziare condividendo una cosa piccola che con mia moglie, i miei figli, anche le ragazze che abitano alla baita di Oret Labora, per a cavallo di Capodanno siamo stati a Međugorje, viaggio della speranza, 3700 km, neve in Croazia, di tutto, e un freddo cane al nord, tra l'altro, e siamo stati ospiti della comunità Cenacolo che è stata iniziata nel 1983 da Madre Elvira, adesso è morta. Comunità che nasce per dare una possibilità ai tossicodipendenti, e comunità molto esigente, molto forte, molto molto quasi militare direi, e che però ci ha lasciato senza parole, perché veramente siamo stati ospitati lì e abbiamo incontrato delle persone veramente incredibili, cioè proprio ragazzi della comunità, non responsabili o chissà che cosa, proprio ragazzi della comunità veramente incredibili. Ci siamo resi conto di come veramente spendersi credendo fino in fondo al bene, anche in maniera drastica, porti dei frutti veramente eccezionali. Il discorso sulla battaglia spirituale sicuramente nasce da un anno pure parecchio tribolato, sia per Manu che per me. Manu ve lo racconta lui, io vi dico un po' due cose su quello che è successo, no? Anche molti hanno già sentito il discorso della Baita, questo progetto che portiamo da diversi anni con 5 pane e 2 pesci, che è appunto una casetta che abbiamo ristrutturato da mia moglie, isolata nel bosco, dove sì, abbiamo abitato in maniera molto rudimentale e semplice, per un anno noi e i nostri figli, e luogo anche dove poi abbiamo sviluppato diverse esperienze che abbiamo chiamato Oret Labora, di lavoro manuale e preghiera, dove tra l'altro ci siamo incontrati io e Manu due anni e mezzo fa, e che in qualche maniera ci ha un po' ribaltato, ecco, come cammino nostro personale, perché abbiamo sperimentato nell'intimo la forza sia di un cammino spirituale più forte e anche la forza di una vita semplice, no? Basata appunto sul lavoro manuale e su appunto una vita estremamente semplice e anche non tecnologica. Ora che succede? Che in questo cammino però, soprattutto in quest'anno, sono emersi diversi problemi, soprattutto con persone che ci hanno molto contrastato nel lavoro che stiamo facendo, un po' per invidia, un po' per ignoranza, fino ad arrivare appunto a dispetti veri e propri. Ci hanno tagliato l'acqua e altre cose di questo tipo, offese verbali di tutti i tipi e compagnia bella. Ecco, ascoltando una testimonianza registrata di Madre Elvira, proprio stando questi giorni a Međugorje, un po' raccontando quello che hanno vissuto loro come da cenacolo, mi sono reso conto di quante difficoltà abbiano. Ne abbiamo tenuto duro in quest'anno, cioè siamo ancora in piedi. Però ascoltando Madre Elvira, il primo pensiero che mi è venuto in mente è stato: cavolo, non abbiamo creduto abbastanza. Perché ho visto la perseveranza nel bene di Madre Elvira e di come lei avesse chiaro. E proprio in maniera proprio razor blade, cioè proprio con una lucidità allucinante, cioè una suora di 47 anni ha iniziato questa comunità, non era che era proprio una giovincella, come la sua chiarezza nel bene per i ragazzi andasse oltre ogni cosa, andasse oltre le difficoltà, andasse oltre i limiti economici, andasse molto oltre le critiche esterne. E questo mi ha fatto ragionare su come noi ci siamo lasciati molto spaventare invece dalle cose che non andavano, una cosa che abbiamo fatto bene, non siamo caduti nella rabbia o nella guerra, insomma. Questa è stata sicuramente una cosa che mi ha aiutato tantissimo, imparare a sostenere tutte queste difficoltà in una modalità di accoglienza. E sembra una cosa tanto da preti, però quando stai lì ti ribolle il sangue, però capisci che entrare in battaglia, in guerra con l'odio, fa entrare l'odio nella tua casa, e io questa cosa non la volevo fare. Cioè ho avuto un momento di lucidità in cui ho capito che se io gli bruciavo la macchina a quello là che ci faceva i dispetti, che veramente, cioè, sono sincero, sono questi i pensieri che ti balenano nella testa, almeno a me sono questi i pensieri che mi balenano nella testa, che se io ti assesto un bel cartone in faccia o ti do una bella mazzata di quelle messe bene, cioè se rispondo alla violenza con la violenza, faccio entrare quella violenza dentro me stesso, dentro la mia interiorità, dentro la mia spiritualità e soprattutto appunto dentro tutta la mia vita, inclusa la mia famiglia, eccetera. E quindi la scelta di una risposta invece sia non violenta, ma anche molto focalizzata sul bene, non è stata appunto una cosa da preti o da suore, ma è stata invece una grande lucidità nel rimanere fedeli al progetto e al bene che ti è stato affidato. E secondo me questo qui è un po', può essere un po' la chiave di lettura dell'episodio di oggi, no?
Sì, io penso che è importante che sia la chiave di lettura, quindi questo essere orientati al bene, e per dirla anche a modo di San Paolo, di non cedere al male, che forse è ancora più importante, e poi vincere il male con il bene. Il problema per me, per esempio portando la mia esperienza, soprattutto dell'ultimo anno, se vogliamo, ma in diversi ambiti della mia vita, è che non è sempre facile fare questo discernimento, no? Penso che alla base del nostro dialogo c'è la riconoscenza del bene e del male, quindi anche un'oggettività.
Cioè saper riconoscere il bene e il male.
C'è un sapere che esistono il bene e il male, puoi riconoscerlo, secondo me, in alcuni aspetti è già uno step successivo, nel senso che in alcune, penso che tutti abbiamo fatto esperienza nella nostra vita del sapere che c'è un qualcosa giusto da fare, però non farlo perché qualcosa rema contro. Mm-hmm. E penso che specialmente noi uomini abbiamo molto questo legato alla sessualità, ad esempio, soprattutto nel dilagare, insomma, degli ultimi decenni di pornografia e così via, nel momento, molti uomini riconoscono, ne abbiamo parlato anche in altre volte, molti uomini riconoscono il voler affrontare il problema della pornografia, per esempio, no? Anche alcune persone che ci scrivono così. Se questo tema ritorna, però vuol dire che non basta riconoscerlo, ma lo devi affrontare. E qua entra la questione della battaglia. Abbiamo spesso parlato di quanto è importante per un uomo combattere, avere una battaglia da combattere. La prima battaglia da combattere è una battaglia interiore, no? Che riguarda noi stessi. Forse è ancora più importante riconoscere di avere queste battaglie prima di avere i fronti, diciamo, fuori da noi. E questo vivere una battaglia interiore, in alcuni casi, esempio abbiamo, che ho appena detto, la pornografia, riconoscere che c'è un problema con la pornografia è già aver distinto qualcosa che ci fa del bene e qualcosa che ci fa del male, e voler lavorare per ostacolare quella cosa che ci fa del male e vincerla con qualcosa che ci fa del bene. Quindi può essere evitare il contatto con la pornografia, minimalizzare il proprio rapporto col digitale, può essere purificare i propri pensieri, ci sono varie modalità. Delle volte con certe scelte è più subdolo. Per esempio io porto, diciamo, la grande scelta della mia vita del 2024, come molti hanno saputo anche l'episodio, è stata la scelta del matrimonio, che per noi, per me in particolare, è stata una sfida proprio nel riconoscere cosa fosse giusto, cosa fosse sbagliato per la vita mia, per quella di mia moglie, nel fare questa scelta, no? E penso che questo modo subdolo di agire spesso ce lo troviamo davanti nella nostra vita. Per esempio anche nell'esperienza vostra che avete fatto nell'ultimo anno, alcuni processi sono stati frutto di un discernimento, non di un, per esempio il fatto di chiudere è stato un frutto di un discernimento, comunque essere arrivati a un punto in cui avete maturato un'idea, ok, giusto o sbagliata che sia. Conoscendovi, dubito fortemente che il vostro stimolo sia stato quello di dire no, abbiamo capito che la cosa giusta è continuare a fare ora et labora imperterrito, ma non l'abbiamo fatto. Cioè il vostro criterio è stato cercare di capire quello che fosse la cosa migliore. E penso che molti di noi entrano in questo, più facilmente in questa difficoltà, no? Cioè, o almeno io nella mia vita, negli ultimi anni, mi trovo più nella difficoltà del discernere e ciò che è meglio.
No, infatti, cioè, tante volte proprio il passaggio è dal bene al meglio, no? E questo è sicuramente importante. Però lo sai che c'è, mentre parlavi, mi sono ricordato del me stesso di quando avevo 20 anni, no? Cioè, più o meno l'età tua, un po' più piccolo di te. E scusate. E mi rendo conto come oggi, che mi sembra così chiaro parlare di bene e del male, io forse a 20 anni, sai che è stata la risposta? Avrei risposto: ci sta un bene e un male per te, che però non è un bene e un male per me necessariamente. Quello che per te è male, magari invece per me è bene, o comunque, insomma, le distinzioni non sono così chiare, dipende un po' come te la senti. Allora, queste cose qua io che... cioè, proprio lì sono convinto che avrei risposto a una cosa del genere, poi nella mia arroganza dei 20 anni proprio avrei sicuramente risposto a una cosa del genere, e oggi mi rendo conto che quelli sono ragionamenti sbagliati, cioè sono proprio falsi. Ci sono delle cose che fanno male e basta, sono proprio il male, e delle cose che sono il bene. Poi ci sono i gusti, cioè tra due cose che sono bene, magari una ti piace e una non ti piace, va bene, siamo d'accordo, non tutti devono piacere le stesse cose. Però ci sono delle cose che sono bene in maniera oggettiva e delle cose che sono male in maniera oggettiva. E secondo me riuscire ad arrivare a questa consapevolezza qua già è importante, molto importante. L'altra cosa molto importante è avere consapevolezza che non è così scontato saper riconoscere il bene dal male, non sempre, perché il male spesso è subdolo.
Subdola è la parola giusta.
c'è questo libro che citavi pure te prima mentre discutevamo dell'episodio di C.S. Lewis, no? Le lettere di Berlicche, che è questo un romanzo epistolare, questo mi ricorda la scuola. Esatto, termine tecnico, romanzo epistolare, in cui ci sta questo zio diavolo che scrive al nipote, che lo istruisce su come tentare il suo paziente, che così ogni persona, ognuno di noi ha un diavoletto che lo tenta, e c'è questo zio esperto che insegna al diavoletto su come tentare il suo paziente, e ti rendi conto che tanti ragionamenti che vengono tirati fuori in queste pagine sono molto, molto subdoli, cioè che sembrano apparentemente cose buone, pensieri buoni, che però invece ti allontanano dal bene. Questo è molto importante, lì è questo che... diciamo, secondo me, uno dei motivi fondamentali per cui stiamo facendo questo episodio è quello che bisogna allenarsi al bene. Mm. È molto importante allenarsi al bene per poter imparare a discernere il bene. Molto, molto importante. E un'altra cosa che volevo dire sicuramente è come in qualche maniera abbiamo un'attitudine spesso nel... cioè il nostro io più superficiale, diciamo... ha questa attitudine che, sai, un po' fatalista, cioè se una cosa va deve andare, se una cosa deve andare va, se invece non deve andare non va, e vuol dire che non si doveva fare. Ma non è vero, questa cosa non è vera assolutamente, perché può darsi che una cosa che tu stai facendo ha un valore intrinseco incredibile e veramente il mondo del male si ribella a 360 gradi per impedirti, scoraggiarti e buttarti giù dal compiere quel bene lì, perché è catastrofico, diciamo. Mm-hmm. Ora, i più così meno spirituali mi perdoneranno questa visione così impersonificata del bene e del male, però io posso dire senza vergogna che io credo proprio a questa impersonificazione del bene in Gesù Cristo, in Dio Padre, e nel male, nel demonio. E questa non è una cosa da esorcisti, ma è, secondo me, chi un minimo ha fondato i denti su questi argomenti sa di cosa sto parlando.
Infatti è importante chiarire, comunque entrambi noi ci collochiamo nella lettura, diciamo nella tradizione cristiana del bene e il male, ed è interessante perché riporta le dinamiche che lavorano dentro di noi, il fatto che in questa prospettiva il male sostanzialmente nasce dalla intervento di Satana, Lucifero, il nemico, chiamiamolo come volete, e dalla libertà che Dio lascia, no? Di scegliere il bene e il male. E in questo per me è curioso, per riprendere quanto è subdolo, vedere i tre appellativi che sono dati anche nella Bibbia, no? A questa personificazione del male, che sono Lucifero, quindi quello che porta la luce, come si dice etimologicamente, quello che porta la luce o che ha la pretesa di portare la luce, no? E diciamo che in questa lettura Lucifero porta la lampadina mentre Dio è il sole, no? È fermo là da millenni, e mentre la lampadina dopo si esaurisce. Diavolo, l'altro appellativo è diavolo, che significa colui che divide, e Satana, che significa l'accusatore, no? E secondo me rispecchia molto certe dinamiche che noi viviamo nel rapporto con il male, e in quanto è subdolo il male. Infatti io cerco di questo è un elemento anche di condivisione di come io provo anche a fare questo discernimento di cui parlavamo prima, di separare per poi perseguire il bene dal male, sono i frutti, cioè, e quindi la divisione, l'odio, l'irrequietezza sono dei frutti che io diciamo appiccico al male. Mentre la pace, l'amore, la gioia, benevolenza, eccetera, quelli che sempre biblicamente sono i frutti dello spirito, ecco, lì mi risuonano come invece aver preso la strada del bene. Poi una cosa che io ho sentito tanto negli ultimi anni e che ci tengo a condividere è che anche, per esempio, restando in questa tradizione, San Paolo dice: io ho combattuto la buona battaglia, no? Che è un tema anche per noi caro all'interno del podcast, però non dice che ha vinto, non ha vinto la battaglia, no? Lui ha combattuto la buona battaglia, ha conservato la fede, eccetera. Secondo me, per me è stato importante, mi ha dato veramente pace anche sapere che è più importante lottare per stare dalla parte giusta che far fuori i nemici, diciamo, della parte sbagliata. Non so se mi spiego, cioè
sì,
è
sì,
più
sì.
importante che tu perseveri nello schieramento giusto, perché poi la battaglia non sta a noi vincerla. Il nostro compito è saper morire nel campo di battaglia, nello schieramento giusto.
Sì.
E questo a me ha dato molta serenità, perché riportare nelle mie battaglie spirituali, diciamo, riportare a Dio le incomprensioni dei miei discernimenti, mi ha dato molta serenità. Questo riguarda quando non si sa dividere il bene dal male. E poi c'è quando si riconosce che c'è la cosa giusta da fare e non la si persegue. Questo invece è una cosa che mi dà molto più mi dà meno pace, ecco, perché si sa di aver identificato un qualcosa che è giusto o sbagliato, ma non lo si porta fino in fondo.
Questo spesso si fa magari per paura o per timore, sì, per ignoranza. Una cosa che volevo aggiungere,
scusa, una parentesi, se anche io so, per esempio, sto cercando di uscire dalla pornografia e porca miseria, ho iniziato l'anno col buon proposito,
esatto.
Vuol dire che non avete ascoltato l'episodio del 1 gennaio, col buon proposito di non guardare più pornografia, e oggi siamo al 12 gennaio e ho guardato, no? la caduta va comunque letta, secondo me, nel fatto di dire: io sto comunque combattendo, quindi sto tenendo la linea sullo schieramento giusto. Sono caduto, mi rialzo. Chiusa parentesi, quindi questa cosa dello schieramento per me è preziosa.
Ma voglia, questa qua è proprio la base di tutto. Mi ha colpito quando hai parlato delle dei tre nomi, no, dati comunque al male, e riguardo per esempio l'accusatore, no, riguardo l'esperienza che vi raccontavo della baita. Voi immaginatevi in questa situazione qua anche come mi sentivo io come uomo, perché come uomo dicevo: cavolo, ma io devo proteggere? Cioè, sentivo questa necessità di proteggere, e la domanda che mi facevo io era: ma io, è giusto che non gli spacco la faccia? Cioè, cercate, chi si sta scandalizzando con questi termini, insomma, non ci posso fare niente, perché veramente di fronte a delle offese anche fisiche uno poi reagisce in qualche maniera, no? E quindi la domanda che mi facevo io era: ma è giusto che io non reagisco io stesso, non reagisco in maniera fisica o in maniera aggressiva? Perché sai, cioè, non lo so, se ti buttano, se ti sparano contro, uno si fa la domanda: ma non devo sparare pure io dall'altra parte? Se uno ti accoltella, uno dice: ma non è giusto che accoltello pure io? Soprattutto da un discorso di uomo, capisci, tu che devi proteggere gli altri.
Sì, sì.
E veramente, vi dico la verità, uno dei pensieri più veramente laceranti è stato proprio questo: non essere all'altezza. È proprio il tema classico, no? Della mascolinità. Stare lì, non essere all'altezza, perché tu non stai rispondendo come dovresti rispondere, eccetera, eccetera. Quindi, all'oggi dico che no, ho fatto bene a fare quello che ho fatto, e anzi mi ha fatto crescere come uomo, ma quando stavo lì in mezzo non è stato proprio cioè non è stato per niente semplice, è stato molto difficile, è stato anche veramente lancinante, ecco, lacerante stare in questa situazione. Allora, una cosa che volevo dare, due o tre dritte su come stare nella battaglia spirituale, così sempre prese abbraccio da esperienze personali, e ce n'è una in particolare che vorrei condividere, che io la chiamo sempre un termine tecnico, no? Che dice: quando succedono queste cose qua, io rispondo sempre: fingi di morto. E cioè viene da un principio, e in realtà che viene appunto dai padri del deserto, perché ne parlavamo prima di questa cosa qua, infatti erano due le cose che volevo dire, appunto l'altra cosa che volevo dire è che la battaglia spirituale, comunque la caduta in generale, non è qualcosa che riguarda te perché sei debole, perché sei scarso, perché appunto non sei all'altezza, ma è qualcosa che vive l'uomo da sempre, e lo hanno vissuto dei grandi uomini, delle persone molto profonde, molto più profonde di noi. Per esempio, appunto, ti ho già diverse volte San Paolo. San Paolo parla di una spina nel fianco, che francamente io la leggo molto chiaramente come un qualche tipo di tentazione che in qualche maniera ritorna nella carne, parla proprio. Potrebbe essere anche per lui magari la masturbazione, che ne so, cioè non lo so cosa potrebbe essere. E poi, se andate a leggere I Padri del Deserto, questi monaci circa nel 300 d.C., anche loro le difficoltà più grandi della loro vita, estremamente ascetica, estremamente profonda, comunque erano battaglie spirituali con tentazioni molto carnali. Cioè, questi abitavano da soli nel deserto. Se immaginavano le donne nude, di tutto, cioè, ma è proprio raccontato questa cosa qua. Questo per dire semplicemente che se tu stai vivendo un qualsiasi tipo di battaglia spirituale, che può essere a livello sessuale, che può essere a livello economico, no? Magari brama di qualche cosa, eccetera, eccetera, materiale di altro tipo, non lo so, del cibo, queste cose qua, cioè stai in buona compagnia, ecco. Perché una delle cose, uno degli inganni, appunto, l'ingannatore, no? Uno degli inganni è che sei soltanto, che la vocina che ti dice che sei soltanto tu che vivi queste difficoltà, che gli altri invece stanno a posto con la masturbazione, che gli altri stanno a posto con la gola, che gli altri stanno a posto con l'avarizia e altre cose di questo tipo qua, con la rabbia, con l'ira. Invece non è vero, tutti quanti abbiamo i nostri demoni con l'ira, con l'avarizia e con tutto il resto, cioè ognuno di noi ha i suoi demoni. Chi ce l'ha tutti insieme, chi ce l'ha solo in parte, chi ce l'ha alcuni più violenti di altri, però tutti quanti comunque dobbiamo camminare su questa strada. Quindi innanzitutto non sei solo, ed è qua che il tema dell'accountability torna ancora di più, perché nel condividere un cammino con un'altra persona scoperchi questo coperchio, no? Scoperchi questa menzogna, smascheri questa menzogna in cui soltanto te vivi queste difficoltà. Vabbè, questa era la prima cosa. C'è la seconda cosa. La prima cosa che stavo dicendo prima era quella di fingersi morti, no? Cioè che con la tentazione non si entra in dialogo. Questa è una cosa, ragazzi miei, che te la devi veramente scrivere sulla carne. Con la tentazione non si entra in dialogo. Che potrebbe essere, dai, mangio giusto un pezzetto di cioccolata e poi te ne mangi due. Che potrebbe essere, dai, sbircio giusto un attimo questa immaginetta un po' osè e poi rimani là agganciato per mezz'ora. Dai, guardo giusto un attimo Instagram e ci stai lì tre quarti d'ora. Con la tentazione non si può entrare in dialogo, bisogna appunto fingersi morti. Questo è quello che dico io, cioè quando entra quel pensiero dentro la tua testa, quello che io provo a fare e che tante volte mi ha salvato la vita è stato quello di osservare quel pensiero, ma non senza dialogarci, senza acconsentire che le sue promesse mi affascinino o che in qualche maniera entri con questo pensiero in un ragionamento. Quindi fingersi morti vuol dire sapere che sta lì, ma essere inerti, ecco.
Non dargli credito. Alla fine penso che sarà anche uno dei prossimi Vangeli del giorno di questa settimana, perché in ordine cronologico dovrebbe essere vicino. Le tentazioni del deserto di Gesù, di fatto la reazione di Gesù è sempre di risposta secca, no? Cioè non c'è un dialogo, è una risposta secca che controbatte Satana e basta. E l'altra cosa è che forse è un tema che è sensibile a me, però ho una convinzione su questo, che la stragrande maggioranza dei casi la radice della tentazione sta nell'orgoglio, cioè nel mettere se stesso al centro. Ma anche Gesù lo era così, no? Cioè il trasformare il pane, quindi il potere, le potestà, i regni, no, a tua disposizione, lo sfidare Dio buttandosi dal punto più alto del tempio e così via. Al centro, secondo me, tutte le tentazioni scaturiscono da questa cosa dell'orgoglio, e per cui credo che forse...
L'orgoglio è la paura di morire, perché cioè, questa è una cosa importante, che uno ricerca il potere o ricerca il godimento immediato, perché in qualche maniera la nostra paura fondamentale è quella del morire, di non farcela. E quindi ci acchiappiamo sta roba qua adesso, così almeno... sopravviviamo, ecco, no?
Questo... abbiamo un'alta preferenza temporale, quando esatto. Invece la battaglia spirituale richiede una bassa preferenza temporale.
Questo qua, perché insomma sa di cosa stiamo parlando. Ah, stavi dicendo?
No, quindi dico che penso che mettere le mani, lavorare sull'orgoglio e cogliere l'occasione ogni volta che c'è di lavorare sull'orgoglio è una risorsa preziosa per vincere. No, per restare dalla parte giusta, dallo esatto. schieramento giusto, e morire nel campo di battaglia, nel giusto schieramento, e finire così anche la nostra, cioè dare pienezza del proprio senso alla nostra vita anche dal lato giusto, diciamo, della guerra. E penso che l'orgoglio sia la, almeno per me, la minaccia prima. Quindi
no,
penso
no,
che
questa è una cosa che vale per tutti, sicuramente. Un'altra cosa, secondo me, importante, concreta nella battaglia spirituale è avere chiaro l'obiettivo, il traguardo. Avere ben chiaro il traguardo. Avere ben chiaro perché stai facendo una certa cosa. Tornando appunto all'esempio che ho fatto prima io, per me poter mantenere la pace all'interno della mia famiglia, non far entrare l'odio, la discordia all'interno della mia famiglia o comunque all'interno di me stesso, e non tradire la promessa di bene che mi era stata fatta, è stato alla guida per poi prendere delle decisioni concrete, e cioè rimanere per esempio calmo e non reagire alle offese subite, no? Ecco, secondo me a volte ci lasciamo appunto coinvolgere nelle tentazioni perché non abbiamo chiaro dove stiamo andando, non abbiamo chiaro il traguardo, non abbiamo chiaro l'obiettivo, così che alla prima fragolina di bosco che incontriamo per strada ci fermiamo per raccoglierla, quando invece questa cosa non fa altro che farci perdere tempo e farci perdere la strada in qualche maniera, quando invece tu stai camminando per andare al ristorante, non c'è bisogno della fragolina del bosco o del funghetto che hai trovato per strada. Ti conviene camminare spedito guardando avanti, perché ti stanno aspettando al tavolo. Sì. È proprio un banchetto di nozze che ti aspetta rispetto a quello che c'hai, le briciole che tu incontri per strada. Ecco, quindi lavorare, avere molto molto chiaro, cioè secondo me il lavoro non è tanto... perché mi stanno venendo in mente diverse cose, no? È che spesso la nostra battaglia spirituale si basa sullo sforzo, no? Mm-hmm. Su uno sforzo del momento, sulla volontà. Ecco, se le tue vittorie spirituali sono basate sulla volontà, non andrai molto lontano, nel senso che oggi ce l'hai fatta, bravo, domani pure ce la fai, ma la terza volta non ce la fai, e spesso lo scoraggiamento e quindi anche l'orgoglio, no? Ti dicono, vabbè, allora sta strada non ha senso, questa cosa non ce la posso fare, da questa cosa non posso uscire, da questa dipendenza non posso scappare in qualche maniera, sono condannato a stare qua. Questo perché non hai chiaro l'obiettivo, la meta, il traguardo e cosa ti aspetta realmente, oppure quali sono le conseguenze gravi di quello che stai facendo. Ecco, che è la stessa cosa, insomma, tradotto in un altro linguaggio. Secondo me questo è molto più importante che metterci la volontà, cioè la nostra volontà personale, secondo me, dovrebbe essere impiegata soprattutto nell'andare a capire dove stiamo andando, cosa è importante nella tua vita, così che quando tu hai fisso la meta davanti agli occhi, ogni volta che appunto sei attaccato a una tentazione, hai l'opportunità di guardare alla meta, che certo. Su cui hai lavorato in qualche maniera, e quindi guardando alla meta magari cadrai pure quella volta lì, però avrai la forza di rialzarti, no? C'è una di queste, sai che è pieno di ste regole americane, no? 80-20 e Pareto, non è sì. tanto così, però ce ne sono tante che non mi ricordo più. Questa qua, come si chiama, la regola del, non mi ricordo, 2-1, non mi ricordo,
se sostiene la regola, di ricordo,
non, cioè, c'è che non puoi saltare due volte. Cioè, mettiamo che ti sei programmato che tutti i giorni fai un po' di palestra, no?
Okay.
Tutti i giorni fai attività fisica. Succede che però oggi zompi, non sì, ci vai, certo. Salti, va bene. La regola dice che non puoi saltare due volte di fila.
Ok.
Ecco, rimanere fedeli a questa regola, per esempio, è un modo pratico, concreto, operativo, ecco, diciamo, sì. per poter rimanere fedeli al traguardo. Perché con una regola così banale non cadi nella tentazione della tentazione, praticamente, che di tanto ormai sono caduto ieri, tanto pure se non lo faccio oggi uguale. E non è così, invece, è proprio sbagliato.
È cioè, subdolo, come dicevamo.
È subdolo, capito la cosa? Sì. Perché tu dici, sai, ho guardato pornografia oggi.
È ormai,
anche se la guardo stasera non fa niente, la guardo domani non fa niente, e ti ritrovi che per la settimana fine guardi pornografia. Ma non è così. Non è così, invece guarda da oggi, ok, sei caduto, riconosci lo sbaglio, guarda, fissa gli occhi sulla meta e rialzati. Cioè, qua il punto fondamentale della caduta, che forse non è tanto la caduta, non è tanto il discorso della battuta, spiega quello che viene dopo la caduta, però il punto fondamentale di continuare a rimanere proattivi nella battaglia spirituale, che di fronte a ogni caduta non puoi far entrare lo scoraggiamento, che anche è prodotto della tentazione, cioè di cadere dalla tentazione, ma invece dipende subito la forza di rialzarti in piedi, perché quella è l'unica strategia vincente, è quella. La strategia vincente non è non cadere, la strategia vincente è rialzarti sempre, e questa qua è un po' una strategia da combattenti, però in fondo siamo combattenti, quindi è la battaglia spirituale.
E la battaglia, che la chiamiamo battaglia spirituale, però per me è importante far capire che in realtà riguarda tutti gli aspetti della nostra vita, in realtà, quindi no, di non sottovalutare, perché magari hai saltato l'allenamento, oppure hai saltato, non so, sei caduto al lavoro,
la dieta,
magari, sì, la dieta, cioè, magari alcune cose che sembrano lontane, secondo me poi tante la superficialità in cose più lontane da quelle più profonde, poi la portano anche in quelle più profonde. Poi
ma,
per me...
No, ma noi siamo sempre spirituali, perché noi siamo corpo, siamo pensiero e siamo spirito, dove il pensiero sono le idee che generiamo da quello che vediamo intorno al mondo con il corpo, però la parte spirituale sono le nostre domande profonde, sono i nostri valori. Quindi quella cosa là rimane sempre, lascia perdere Gesù Cristo, la Chiesa Cattolica, non so cos'altro. Cioè, anche se tu sei la persona più atea del mondo, rimane che tu hai una parte spirituale che riguarda il bene e il male, che riguarda i tuoi valori, che riguarda cose importanti per te, che non sono i tuoi pensieri. I tuoi pensieri sono altre, le tue idee sono un'altra cosa.
Esatto. E io credo che, almeno per me, credo che siano raccolti bene tutte queste cose che abbiamo parlato in due libri che per me sono stati significativi, tutti e due di Lewis, Le lettere di Berlicche e La cristianità così com'è, che penso che abbia sviscerato bene un po' tanti gli aspetti di cui abbiamo parlato. Poi tu avevi lanciato un sasso un po' sul
un sasso effetto di quelli che rimbalzano,
un sasso di quelli che, sì, che, ma che muovono molto le acque. Del confine tra il proteggere e il provvedere, però anche porgere l'altra guancia, diciamolo così, per lasciarlo come sasso, secondo me sarebbe una cosa in cui può essere interessante riprendere.
È utile, sì, è un discorso semplicemente molto complesso, assolutamente. E visto che abbiamo dei libri, volevo aggiungere anche il libro di Don Fabio Rosini, l'ultimo, quello su La buona battaglia, è, ragazzi, è una bomba, e racchiude i pensieri che abbiamo detto anche su I padri del deserto e su tutte le tentazioni dell'uomo. È veramente un manuale che ci metti una vita a leggere, perché lo leggi, lo rileggi, lo riguardi, è una cosa veramente di una profondità impressionante.
penso che anche per John Eldredge dico è un tema sentito, perché mi è venuto in mente proprio solo adesso, però sento, anche se siamo andati un po' lunghi, di condividerlo. Proprio pochi giorni fa è uscito un podcast suo, lui ha una serie di podcast anche che si chiama sempre Wild at Heart, no? Come il libro, è in inglese per cui è accessibile per chi mastica un po' l'inglese, in cui diceva proprio di guardare a quelle cose che in qualche modo tengono il rapporto con Dio, chiaramente partiamo da questo presupposto qua, e battere il chiodo, per cui non guardare mai con superficialità quelle cose che tu senti per forzare il tuo rapporto con Dio. Lui, tra l'altro, viene dal mondo protestante, cita ad esempio anche se per te i sacramenti sono questo battere il chiodo nella tua relazione con Dio, non lasciarli, anche se poi cioè, ti senti accusato, per tornare alla questione dell'accusatore, nel fatto che sei caduto nella pornografia anche oggi, non hai fatto questo o quello che avresti dovuto fare, così via. Può essere esattamente, può essere la parola di Dio, può essere la preghiera del mattino, la preghiera della sera, mettici quello che vuoi, però ecco, cercare di avere quella continuità che diventi il battere il chiodo nella tua relazione con Dio.
Va bene, penso che siamo andati un po', possiamo chiudere l'episodio qui, e volevo ricordare a tutti quanti che chi volesse partecipare ai gruppi Real Men si può iscrivere mandando un'email a scrivi@realmen.it, scrivendo nome e cognome, età, provenienza, stato, diciamo se sei sposato, singolo, eccetera, e una breve motivazione sul perché vuoi partecipare a questi gruppi Real Men. Brevemente, i gruppi Real Men sono gruppi di condivisione, diciamo nascono online, ma con l'idea appunto di poter incontrare persone nella tua zona per potersi incontrare, e piano piano stiamo camminando, insomma, nel gruppo, diciamo, online. Sicuramente ci sono tantissime condivisioni sugli argomenti di cui parliamo qui sul podcast e nella newsletter, anzi sarei strafelice se questo tema della battaglia spirituale fosse un po' snocciolato nel gruppo Real Men, e poi appunto però anche gruppi locali per potersi incontrare, e insomma stiamo lavorando per creare questa cosa in maniera un pochino più strutturata. Siamo più di 50 persone, mi sa, adesso
55,
sì. Un bel numero, e vabbè, insomma, questo è quanto. Se volete scrivere alla newsletter, sempre su realmen.it potete iscrivervi alla newsletter, e per scrivere un messaggio invece magari di condivisione su questi argomenti che abbiamo trattato, sempre l'email
scrivi@realmen.it.
E se volete lasciare un contributo nel crowdfunding, fate una cosa proprio buona e giusta, perché
realmen.it/crowdfunding.
Sì, e vabbè, comunque trovate anche il link nella home page. Per questa settimana è tutto, grazie, ci vediamo settimana prossima, mercoledì. Ciao.
Buona battaglia.